Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
Sì, e anche da Anna, Ave Maria.
Allora, e naturalmente l'augurio è anche dalla madre del Buon Consiglio, che noi abbiamo bisogno di buoni consigli in questo tempo così travagliato. Bene, allora iniziamo subito con fare un po' di bene, ecco, riparando a tutti i peccati e le offese rivolte a Gesù sacramentato. Siamo ancora nel mese di luglio, mese del preziosissimo sangue, e questo preziosissimo sangue spesso è profanato anche nelle confessioni. E allora facciamo questo atto di riparazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci rivolgiamo verso il tabernacolo della nostra parrocchia e diciamo: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E facciamo anche una comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ebbene, ora vorrei anche dire due parole su questa ultima opera di padre Serafino Lanzetta, vero che ha scritto un libro che si può avere dalla casa editrice nostra, vero? Fatima, un appello al cuore della Chiesa, teologia della storia e spiritualità oblativa. Ve lo consiglio perché, diciamo, è molto chiaro e magari vorrei anche leggervi alcune parole, tanto per farvi sentire come scorre bene anche questo pensiero lucido, ecco, di padre Serafino. Cioè, l'ho aperto a casa. Allora, per cui non inizio neanche da un capitolo, ma aperto così a casa. Allora, anche le altre persone per le quali Lucia chiedeva grazie dovevano recitare il rosario, per cui chiedevano a Lucia, chiede alla Madonna di questa grazia, e la Madonna rispondeva: di che recito il rosario. Per cui vedete, il rosario è un antidolorifico, un antinfiammatorio, è un anticancerogeno dell'anima. Praticamente sto benedetto rosario, non vedete che ha 50 pillole, ma sono pillole che vengono dal cielo, e quelle pillole lì non le vendono in farmacia, le offre la Madonna. Anche a questa apparizione la Madonna torna alla richiesta dell'offerta riparatrice di sé per la salvezza dei peccatori. Lo dice: sacrificatevi per i peccatori. E dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio: o Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Allora vedete, ogni volta, cioè, non si può, la mattina dice: Gesù, io ti offro la giornata. Ma poi, diciamo, questa parola rimane una parola, no? Perché si concretizza ogni volta che tu hai qualche motivo per patire un'umiliazione, non so, di tutto, ovvero può capitarti di tutto, no? Per cui Gesù però vuole che tu te lo ricordi, per cui dice: me l'hai detto stamattina, ma ti sei dimenticato durante il giorno, per cui ogni volta che hai qualcosa da patire devi dire: oh Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori. Care signore, cari signori, tutti quanti quelli che ascoltate, vero? Ma come vi fa piacere quando il vostro, la vostra consorte dice: l'ho fatto perché ti voglio bene. Ma non è che non si arrabbia nessuno, eh? Nessuna sposa, nessuno sposo si arrabbia se si sente dire: caro, l'ho fatto per amor tuo. E questo è un calmante, vero? Diciamo, è un tranquillizzante, è un antidepressivo. Diciamo che, vedete, ogni volta, adesso cado dal sonno, mamma mia, che sonno che ho, è strano, no? Allora, adesso dico un rosario, ma come, in queste condizioni? Sì, perché dicendolo in queste condizioni, questo rosario è sofferto, perché devi combattere contro le tue palpebre, devi combattere contro il tuo sonno. Vale 10? Ah, vale 10, sì, forse di più, io non lo so, poi è la Madonna che dà lei il punteggio, La Madonna chiedeva di accompagnare ogni sacrificio offerto a lei con questa preghiera. A un certo punto dell'apparizione, pensate un po', durante questa apparizione si ode un grido, ai! Quel grido emesso da Lucia, come fu spiegato in seguito alla rivelazione del segreto, era un grido di spavento. Infatti, dopo aver chiesto di sacrificarsi per i peccatori e aver insegnato la preghiera nell'offerta di un sacrificio, la Madonna fece vedere ai pastorelli l'inferno. Pensate, la Santissima pedagoga, imparassimo un pochettino da lei, cioè prima ti chiede una cosa, no? E poi ti fa vedere anche l'effetto del peccato. Invece noi innalziamo barriere fumogene perché non si veda, non vedi il fumo dell'inferno, no, non devi proprio pensare, basta, no. I poveri peccatori vanno a finire l'inferno. Ti chiedo di pregare per evitare che ci cadano. E siccome queste sono parole, adesso ti faccio vedere anche l'inferno, così vedrai che ti convincerai e non avrai più dubbi circa il rischio di perire all'inferno. Allora, oggi guai, se parlare dell'inferno oggi, i rischi la scomunica, non si scherza mica. Le tre parti del segreto di Fatima che compongono questa visione furono svelate da Lucia solo dopo 25 anni su richiesta dell'autorità competente, il vescovo diocesano di Leiria, che le chiese il 31 agosto del 41 di mettere per iscritto nelle sue memorie le prime due parti del segreto. L'autorità ecclesiastica competente credette, dopo 25 anni, che fosse giunto il momento di far conoscere le prime due parti dell'unico segreto composto di tre parti. La terza parte, che abbiamo parzialmente conosciuto nel 2000, fu invece messa per iscritto da Lucia alla fine del 43, dopo una grande sofferenza, sperimentando una sorta di incapacità a trascrivere quella terribile visione. Per cui la terza parte non riusciva a scriverla per la grande sofferenza sperimentata, vero, a trascrivere quell'orribile visione, non quella dell'inferno, quella che segue, cioè il castigo che ci aspetta, no? Questa terza parte fu consegnata al vescovo diocesano e finalmente giunse a Roma nel 57 dietro richiesta del Sant'Ufficio. Una domanda che nasce riflettendo sul lungo silenzio riguardante la terza parte del segreto è questa: se il suo contenuto è in fondo tutto quello che ora sappiamo, perché è stata tenuta segreta per più di mezzo secolo e due pontefici, Giovanni XXIII e Paolo VI, hanno ritenuto opportuno non rivelarla, ma tenerla debitamente chiusa in un cassetto, punto di domanda, domanda, punto di domanda. Cosa c'è di particolarmente scandaloso, virgolettato, in quello che è stato rivelato? È l'assassinio di un pontefice in riferimento ai martiri del XX secolo? No. Qui vedete come è chiaro, è lucido. La visione dell'inferno non certo una chimera. Allora, come già accennavamo, la prima parte del segreto riguardava la visione dell'inferno. Cerchiamo di capire questa tremenda realtà, che è una verità di fede che la Madonna qui evidenzia perché si comprende il reale pericolo che incombe sull'umanità e sugli uomini incoscienti, aggiungo io, sugli uomini incoscienti, perché praticamente vogliono superare in sapienza, intelligenza e in carità e in verità la Madonna, la Madre di Dio, per cui gli uomini incoscienti, i quali se non si convertono e non accolgono le sue richieste periranno in questo fuoco eterno in cui purtroppo cadono già tante anime. E dinanzi a questa triste visione che Lucia emise quel grido di spavento. Pensate che io l'ho aperto a caso sto libro, non è che sono andato in cerca, però si vede che bisognava leggerlo. Vabbè, allora aveva fatto nei due mesi precedenti, dalle quali fuoriusciva un fascio di luce che sembrò penetrare la terra. E i bambini videro come un mare di fuoco nel quale erano immersi i demoni e le anime in forma umana somiglianti a braci trasparenti. Queste erano trascinate in alto dalle fiamme che si sprigionavano dalle anime stesse, pensate un po', non solo bruci, ma emetti fuoco. E insieme a nubi di fumo che è entrato nella chiesa, questo fumo, ricadevano giù da ogni parte, tra grida e lamenti di dolore e di disperazione che facevano tremare e inorridire per lo spavento. I demoni si distinguevano per forme orribili e ripugnanti di animali spaventosi e sconosciuti ma trasparenti come carboni che bruciano. Questa visione, dice Lucia, durò un momento e grazie alla nostra buona madre del cielo che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in cielo, vero? Altrimenti credo che saremmo morti di spavento e di terrore. Nell'apparizione di maggio, infatti, la Madonna assicurò i pastorelli che sarebbero tutti andati in cielo. Ma, naturalmente, questo non è il programma che noi dobbiamo fare, ma volevo farvi sentire in questo sabato, vero? No, in questo non è sabato oggi. E questo volevo farvi sentire, ecco, alcune, cioè una pagina e mezza, ecco, di questo libro che veramente conviene portarselo a casa, leggerlo, rileggerlo un'altra volta e vediamo se entra nella zucca, perché dopo 100 anni ancora non è entrato nella zucca dei cristiani, perché vanno di qua, vanno di là, vanno in cerca di novità perché c'hanno il prurito, ma qui c'è dentro tutto e dobbiamo stare attenti che non manca niente qua, Fatima, c'è dentro tutto, dalla A alla Z, da quando inizia a quando, alla fine, il mio cuore immacolato trionferà. Se non ha ancora trionfato vuol dire che non è finito, altro che finito. Perfino il Papa ha dovuto dirlo, si illuderebbero tutti coloro che avessero a pensare, ecco, che il messaggio di Fatima sia concluso. Ebbene, Anna, mi sembrava giusto anche, diciamo, visto che tutti si lamentano che fa caldo, parlare dell'inferno dovrebbe venirci freddo, per cui è un atto di carità far venire i brividi a quelli che sudano. Allora, Anna,
eccomi,
leggi pure, se puoi, vero, la prima sì, lettura.
Dal libro dell'Esodo, sì. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Nel Decalogo si annunzia già il Dio Redentore, poiché l'esodo dall'Egitto era figura della liberazione dalla schiavitù del peccato. Il Signore si si definisce un Dio geloso. Tuttavia, scrive Don Dolindo Ruotolo, egli non è geloso nel senso umano di chi vuole accentrare tutto l'affetto, ma nel senso divino di chi vuole dare tutto quello che la sua bontà può dare, secondo i limiti della creatura. Il Decalogo costituisce per ogni cristiano la strada maestra verso la santità e quindi verso il paradiso. È quindi doveroso osservarlo con la massima fedeltà e diligenza, quale espressione del nostro amore al Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. E ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché 6 giorni il Signore, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Allora, cioè la parola di Dio rinfranca l'anima, dà coraggio perché ricevi indicazioni, vero, sul percorso che devi compiere in pratica. Ecco, questi 10 comandamenti, dico, ma l'uomo delle volte dicono che è intelligente, ma delle volte pare proprio che non lo sia. È interessante perché tu compri, che ne so, compri un frullatore, diciamo un frullatore che serve per frullare i cervelli, il demonio lo usa per questo. E c'è scritto anche le istruzioni per l'uso, eh? C'è scritto come si fa ad operarlo e poi dice anche che ti dà la garanzia, però basta che non manometti, diciamo, questo oggetto. Allora, dico, è interessante perché allora, l'ingegnere, colui che inventò questo frullatore, chiamiamolo frullatore, cioè qualsiasi altra macchinetta, un rasoio, quello che volete, no? Un computer, ecco, magari. Diciamo che sa come è fatto e allora dice quello che si può fare con quell'oggetto e quello che non si deve fare per guastarlo. E naturalmente uno se guarda le istruzioni per l'uso, poi c'è scritto se farai come ti ho detto, garanzia di 3-5 anni, non lo so quello che è, insomma, no? Ti do una garanzia. Ora, che strano, no? Ricorda te che ogni oggetto ha istruzioni per l'uso e una garanzia. Ma sto uomo che pensa di essere intelligente, no? Ma chi è che ci ha creato noi? Il Signore, qui non è un ingegnere, ma diciamo è stato lui a farci così. E lui ci dà anche le indicazioni per l'uso, per avere la garanzia di raggiungere il posto che ci ha preparato in paradiso. Per cui dice, sta attento, di fare questo, devi fare questo, di fare quello. Non devi fare... devi usare la corrente, eccetera. Devi tenerla lontano dal sole, no? Non devi. E allora funziona. Ma guarda un po', ma come mai? Sì, perché è fatto così, perché se non osservi le indicazioni per l'uso, questo oggetto fra poco lo butterai via, perché non serve a niente, no? Allora, l'uomo che l'ha creato Dio mette 10 comandamenti, cioè 10 istruzioni per l'uso per raggiungere il paradiso. E abbiamo sentito, anzi, possiamo, allora dice, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo. Allora, noi intanto cominciamo a idolatrare il nostro corpo, intanto per cominciare, anche il nostro portafoglio, a dire la verità, no? Anche la nostra macchina, anche il nostro sport preferito, che ne so. Noi praticamente, prima di tutto, viene il resto, no? Se poi c'è qualche buco, diciamo, nel tempo, come optional, potremmo anche dire un'Ave Maria, capite? Allora, il Signore dice di non idolatrare. Noi siamo degli idolatri, tant'è vero che l'angelo che è sceso a Fatima è detto: adoro per quelli che non adorano. Una delle metastasi della vita spirituale di questo nostro secolo è l'idolatria. Credo, adoro, ecco, per quelli che non adorano. Oggigiorno chi è che adora? Ma dice, ma io però ci vado in chiesa, ecco, faccio anche qualche ora di adorazione, attenzione, perché Gesù a un certo momento dice il Padre va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Allora, io faccio parte dei veri adoratori o degli adoratori presuntuosi che credono di essere bravi e di essere dei perfetti adoratori, no? In spirito e verità. Qui vedi che se uno approfondisce ogni parola, dice, povero me, pensavo di essere ricco, mi sono accorto che sono tutti biglietti falsi quelli che ho nel portafoglio. Ma però, quando ho visto tutto sto pacco di carte, pensavo, adesso posso godermi la vita perché ho questi bigliettoni, sì, che sono tutti falsi, puoi buttarli via. Allora dice così. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni. Allora, se chi mi ama osserva la mia parola, i miei comandamenti, così dice il Signore, chi non li osserva vuol dire che del Signore non gliene importa proprio niente, per cui non possono dire di amare Dio, perché chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti. E allora dice la punizione. Guardate che noi siamo dei puniti, noi siamo dei puniti, perché alla prima apparizione la Madonna ebbe a dire: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore, ma vedi un po'. Allora, siccome di offendere Dio vuol dire di far peccati e peccati gravi come gli stavano facendo, sarete castigati con un'altra guerra peggiore della prima. È scoppiata la seconda guerra, e come è scoppiata? Allora di chi è la colpa? Di Hitler e di Stalin. È colpa nostra, perché se avessimo smesso di fare i peccati non sarebbe scoppiata la guerra peggiore, no? Capite che siamo un po' annebbiati nei nostri ragionamenti, cioè diamo la colpa agli altri, quell'assassino, quel delinquente, sei tu quello lì che hai condannato a morte Gesù Cristo, l'assassino delinquente, sei tu che hai fatto i peccati mortali e non hai smesso di farli. Un deicida. E questo vuol dire odiare, non è amare. Se condanni a morte Gesù Cristo nel tuo cuore, tu lo odi il Signore, non lo ami mica, no? Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Quindi non lascia impunito, ma guarda te che strano. Ma cosa dice il Signore? Ma possibile che sia così? Ma se ci dicono che è cambiato tutto adesso, no? Voi non state a credergli a quelli là. Allora, ricordati del giorno del sabato per santificarlo, che praticamente Gesù poi ci ha portati alla domenica, che è il giorno della risurrezione, no? Per cui quel giorno devi santificarlo. Cioè, santificarlo cosa significa? Devi parlare con Dio, che tre volte è santo, per cui Lui ti parla e tu devi meditare quello che ti dice. Ti offre anche di cibarti di Lui, ma devi essere in grazia di Dio, e se tu non ascolti la parola di Dio e non la mediti, non sai neanche i peccati che fai, per cui non vai neanche a confessarti, non conosci neanche i 10 comandamenti. Li conoscevano questi qua, che non avevano mica la macchina, l'appartamento, capite? Vagavano nel deserto, per cui i 10 comandamenti sulle tavole di pietra vuol dire che non sono fatte di cera, queste tavole che si sciolgono, sono fatte di pietra e rimangono così, ecco, lapidaria è praticamente la legge di Dio. Qui un tempo si andava a messa la domenica, pomeriggio c'erano i vespri, la benedizione, e con la catechesi, insomma, e naturalmente era un modo giusto di santificare le feste. Adesso noi le santifichiamo come? Non andando a messa, oppure ci andiamo, ma poi magari facciamo anche la comunione senza essere in grazia di Dio. Cioè, questa è la profanazione della festa e la dissacrazione del sacro, esattamente il contrario. Per cui la Seconda Guerra Mondiale è iniziata, ci sono stati milioni di morti, pensate un po', perché noi contiamo i morti fisici, ma non contiamo mai quelli spirituali. Allora il Signore, per farci fare la prova del 9, dice: vedete quanti morti fisici? Questo è niente, voi vedeste i morti spirituali che finiscono all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, non farei alcun lavoro né tuo figlio né tua figlia né lo schiavo. Pensate un po' che Padre Pio, mamma mia, alla sorella di Don Attilio, che di domenica aveva dato acqua ai fiori, alle piante, no? L'ha sgridata, perché dice dovevi darla sabato sera, ma non domenica, per cui la domenica non ti far distrarre da niente, perché è il giorno del Signore. Lui ti dice vieni da me, e tu dici no, ma devo andare acqua ai fiori, devo andare a portare il cagnolino a passeggio, poi c'ho il gatto, poi c'ho il canarino e poi c'ho internet, lo smartphone, c'ho di tutto, no? Per cui il Signore abbi pazienza, insomma tu vuoi troppo da noi, no? Vuoi che un giorno te lo dedichiamo tutto quanto a te, mi sembra un po' esagerato, no? Ecco, se non le diciamo queste parole, ma ci comportiamo così, poveri noi. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di domenica e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Allora, prolungheranno i tuoi giorni se tu onorerai il padre e la madre. Ma tu come fai a onorare il padre e la madre? Dimmi come si fa. Come si fa? Non è che metti un annuncio sul giornale e dici, ah, io voglio onorare mio padre e mia madre. No, e dice, dipende se tu vivi in modo santo. E allora c'è da onorare il padre che sta nei cieli, la madre che sta nei cieli, e se onori loro, onori anche quelli che stanno sulla terra. Vedete che semplicità, no? Perché uno non sa manco come si fa a onorare il padre e la madre, no? E sentisse che parolacce che dicono i figli ai genitori, mamma mia. Non ucciderai, ma diciamo anche facendo gli aborti tu uccidi, no? E se proponi gli aborti, se non ti opponi agli aborti, e se tranquillamente lasci che tutto vada avanti perché te interessa di avere una pagnotta, la macchina e il portafoglio, e non ti importa di tutti quelli che vengono uccisi, per cui non sei un buon cristiano, perché non ti importa niente di quelli che condannano a morte Gesù Cristo. Se ogni volta che accogli uno di questi piccoli accogli me, ogni volta che hai condannato a morte uno di questi piccoli hai condannato a morte Gesù Cristo. Non commetterai adulterio, mamma mia, adesso però mi tocca dire di quelle cose. Allora, non commettere adulterio. Padre Pio era, ma povere quelle donne che non venivano vestite, ben vestite, le cacciava, vattene, dice, scostumata. Allora, se un uomo guarda una donna e la desidera in cuor suo, perché questa mi mostra di tutto, e l'uomo per natura la guarda una donna, no? Però diciamo che dovrebbe guardare una donna vestita da cristiana che esige rispetto già da come è vestita, ma se va in giro con le braghette corte in canottiera, sembra che sia proprio disponibile per fare le cose che non si devono fare. Allora, non commettere adulterio. Allora, questa non è soltanto una scostumata, è una sciagurata, una scellerata e una compagna del demonio, perché lavora per lui a tempo pieno, perché fa caldo. Vedrai all'inferno come starai. Le carni nude bruceranno, diceva Padre Pio. Pensate un po', cioè io queste cose ve le dico perché le ha dette Padre Pio. Per cui adulterio, dice, ma io non ho mica questa intenzione, ma tu la provochi perché sai benissimo che svestendoti produci qualche cosa, no? Adesso, e che in estate, immagina un po', non ruberai. Padre Pio dice, questo nostro tempo è caratterizzato dalla confusione delle idee, fumo, e dal predominio dei ladri, hai visto? Per cui siamo impegolati proprio nel secolo peggiore. Ecco, sembra quasi, cioè dipende chi ruba però, perché se quelli che fanno le leggi rubano, loro lo possono fare, ma i cristiani che già pagano abbastanza tasse, sono tassati a far di tutto, anche l'acqua, vero? Allora cosa succede? Che tu rischi, se non paghi le tasse te le tolgo dal conto corrente se ce l'hai, perché se tu non le paghi me le prendo io, no? Ecco, vabbè. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Ma scusa un po', ma questi che continuano a dire le bugie, ma questi qua non mi dite mica che non danno falsa testimonianza, perché dicono che è bene ciò che è male ed è male ciò che è bene. Questa è falsa testimonianza, no? Non desidererai la casa del tuo prossimo, le cose del tuo prossimo, la moglie del tuo prossimo. Ma scusa, se tu fossi cristiana o creatura, no? Allora c'è uno che ti corteggia, che però non è tuo marito, e tu come una gallina, vero? Dici, cocodè. Allora, dice, ma scusa, tu cosa vuoi fare con me? Che mi guardi con quegli occhi là? Vuoi avere un figlio da me? Dice, non sono mica matto. Ma neanch'io sono matta, no? Per cui, siccome quell'atto che tu vuoi fare è un atto procreativo, sta attenta, cammina e va a fare un po' di footing, così ti rinfreschi un pochettino, vero, i tuoi bollenti spiriti. Però chiaramente se io vado in giro senza nulla, questo qua fa fatica a non fare questi desideri, no? Allora, non desidererei la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo... qualsiasi cosa che appartenga al suo prossimo. Invidioso, è vero, quello c'è una cosa che tu non hai e tu pur di averla sei disposto a diventare un ladro, a imbrogliare per avere, perché non vuoi essere diverso da quello là che ha quelle cose lì. Per cui cosa facciamo? Ci facciamo fare i prestiti in banca che poi bisogna pagarli, non è che te li regalano i soldi, no? Allora cosa faccio? Prendo i grattevici, gioco perché speriamo di vincere, così mi compro anch'io e tutte queste cose qua. Tutto sbagliato. Allora, questi 10 comandamenti, visto che istruzioni per l'uso, è che oggigiorno, ma scherzi, ma c'è qualcuno che parla dei 10 comandamenti? Ma non ci sono più i 10 comandamenti, no? Quelli dettati da nostro Signore. Sono quelli dettati dagli uomini, difatti, i politici, le varie, diciamo, le varie nazioni che si sono unite in un'unione di disgraziati, cosa hanno deciso? Che si può uccidere, che si può rubare, che si può ammazzare la gente prima che muoia naturalmente, perché che si ammazzi prima che nasca, no? Che praticamente si può fare tutti i peccati anche contro natura, perché ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, che se dai un calcio a un cane finisci male, no? Se diciamo qualcuno dà un calcio a te, dicono beh, tutto sommato te lo sei meritato, no? Per cui non puoi neanche denunciarlo, perché è normale. Noi di calci ne prendiamo così tanti, anche sui denti li prendiamo i calci, no? Con tutte le scelleratezze che ci tocca vedere e sopportare. Allora, Anna, la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice, vedi? Rende saggio il semplice. Ma dove sono questi saggi che non sanno neanche i 10 comandamenti? Ma come fanno a essere saggi questi qua? Non sono saggi. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Sì, perché il Signore mi dice: caro il mio figliolino, io voglio che tu sia un atleta mio, ecco, che vinci le coppe per dare gloria a me. Per cui devi essere sano nella zucca, nel cuore, vero? E perché quello che io ti insegno ti fa gioire il cuore. Io sono l'allenatore dei santi, sono il comando del Signore limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre, ma tu ce l'hai il timore perché diciamo, i timorati di offendere Dio, cioè temo di offendere Dio, per cui mi umilio, dico Signore pietà, non permettere che io abbia offenderti, miserabile come sono. Allora, il timore del Signore è puro, rimane per sempre, rimanesse per sempre, ma il fatto è che l'abbiamo perso. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, non ha detto molti sono giusti, sono tutti giusti, perché Dio se facesse una cosa sbagliata non sarebbe più Dio. Più preziosi dell'oro, che comunque resta qua, in paradiso oro, non ce n'è. Di molto oro fino, ma fossero anche diamanti. Più dolce del miele, perché il miele del paradiso, che non è quello delle api, è molto più dolce, e di un favo stillante. Bisogna guardare al cielo, impariamo da San Filippo Neri, paradiso, 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 là devo andare io. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Amen. Allora, Anna, ma cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Ma noi siamo piccolini, vero? Parliamo di queste cose, siamo piccolini, però le diciamo, anche se siamo piccolini, visto che la Madonna si è rivolta ai piccolini, perché gli ha dato retta, almeno qualche ascoltatore piccolino, speriamo che dia retta.
Tesoro, ecco. Di queste, sì, sì. faccia tesoro di questi suggerimenti, veramente.
Mamma mia, ma dico, ma tu pensa, ma sta gente, no? È come pecora senza pastore, no? Perché oggigiorno non c'è più l'erba verde, no? Sono i mangimi, anche artificiali. Per cui noi abbiamo i cristiani alimentati da mangimi artificiali che non sono quelli creati da Dio. Li abbiamo creati noi. Così è. E ci vogliono far ingrassare di cose che non sono vere. Ma cosa bisogna fare? E vabbè, allora noi chiediamo la pausa musicale, però, perché e pregate per il povero Claudio, mamma mia, veramente, che non mi stanco, delle volte dico basta, io non dico più niente, perché tanto è inutile parlare, la gente è distratta, perché ascolta, perché è curiosa, ma poi non mette in pratica quello che ascolta. Così c'ha due responsabilità. Bene, allora,
sì.
A tra poco.
Sì, ci risentiamo tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria. Allora, riprendiamo. Anna, tu prega per me, perché io parlo, no? Ma tu devi pregare
che, mal di cuore,
che non mi ammazzino, no? Perché sai, non sopporta l'uomo non sopporta la verità. Tu vedi, ad esempio, tutti coloro che sono stati mandati da Dio, no? Anche nei secoli passati, Gesù Cristo, poi, che è figlio di Dio, morti ammazzati. Cioè, ma tu pensa che odio si scatena verso coloro che ti dicono guarda che tu finisci all'inferno se non cambi vita, per cui io t'ammazzo perché tu queste cose non me le devi dire. San Giovanni Battista l'ha detto perché era giusto, anche perché voleva il bene di Erode, dice guarda smetti di fare quelle cose perché questo non ti è lecito. Allora quell'altra furbacchiona, Erodiade, cosa ha fatto? Vedi la donna, è terribile, se non è tutta di Dio, finisce per essere tutta del demonio. Dice, portami qua la testa di San Giovanni Battista. Incredibile, pensa a te, che spietatezza. E difatti Don Dolindo dice così, no, è un antico proverbio romano che dice che non c'è un'ira che superi l'ira della donna. Pensa un po'.
Sì, sì.
Perché sa amare e sa odiare, sì, sì. Non ha misura.
Sì, sì.
Anzi, diceva che la donna è capace di amarti e di odiarti nello stesso tempo. Sì. Pensa un po'. E poi nessuna va a confessarsi, no? Perché praticamente se tu produci peccato, vuol dire che odi tuo fratello, però non sei mai andata a confessare, no? Perché ma è la moda, ma i tempi, ma io non lo sapevo. Allora tu mandi tuo fratello a far peccati, no? E poi parli d'amore, ma smettila e pentiti e va a confessarti. Dice, io odio mio fratello perché come mi comporto, diciamo, invece dare il buon esempio, non do bene l'esempio neanche alle mie figlie, neanche ai miei figli. Come mi comporto, come rispondo al marito, come, no? Aiuto, ma Anna, va là, leggi il Vangelo.
Ecco qua, sì, Gesù spiega ai suoi discepoli la parabola del seminatore, che esprime la diversa corrispondenza degli uomini alla sua parola, simboleggiata dai diversi tipi di terreno. La parola di Dio che ascoltiamo durante la Santa Messa può produrre in noi un raccolto abbondante. Ciò dipende da noi. Quanta più attenzione porremo nell'ascoltarla e quanta più costanza ed impegno amoroso nel praticarla, tanto più daremo gloria a Dio e acquisteremo meriti per il paradiso. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, «Voi, dunque, ascoltate la parabola del seminatore». Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno. Passo alla meditazione di Don Dolindo, Claudio, quindi proseguo.
No, volevo dire, Anna.
Sì?
Dico, c'è questo frutto. Allora, noi domandiamoci che frutti stiamo producendo. In base a quel che abbiamo ricevuto, ma tu pensa quanta gente avremmo dovuto aiutare a conoscere il Signore, è bella che non lo conosciamo neanche noi alla fine, mostriamo di non conoscere neanche il Signore. Tant'è vero che se arriva un testimone di Geova e ti racconta un po' di balle, tu che sei ignorante gli credi, no? E finisci praticamente per dare retta a un imbroglione, perché non sei in grado di sapere se è un imbroglione. Allora, pensa un po', che un tempo, io mi ricordo, quando ero bambino, no, e allora bambino vedevo, magari mi davano a comprare qualcosa, no? qualche pezzo di stoffa, no? Per fare magari un vestito. E allora pigliavano un filo di quella stoffa, no? E la bruciavano per sapere se c'era fatta di lana, perché si poteva comprendere bruciando un filo di quello là e si vedeva se era di lana. Perché se no, se ti dicono che è di lana invece è di fibra sintetica, ti imbrogliano, no? Ma noi, siccome non sappiamo come si fa a conoscere chi ci imbroglia, crediamo a tutto quello che ci dicono. Mamma mia, Signore pietà. Anna, leggi pure, vai.
Eccomi, sì, mamma mia. Allora, il seminatore divino. La creazione, mirabile manifestazione della divina potenza, immensamente superiore a quello che noi immaginiamo e che la povera scienza riesce a decifrare, è frutto di una parola di Dio. Egli parlò e tutte le cose furono fatte. Il regno del Signore nelle anime e la rinnovazione di tutto per la redenzione si attua anche per la parola di Dio. Il Verbo eterno si è fatto carne e dall'umanità assunta ha fatto risuonare la divina parola. Il Redentore ci ha redenti, ci ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci quello che significa la divina parola e per parlarci nel fondo dell'anima. Il mondo è come campo seminato da questa parola. Per essa germina, fiorisce e dà il suo frutto. Domina sulle opere di Dio la sua parola creatrice, redentrice e santificatrice. Domina gli spiriti eccelsi con la sua luce intellettiva e domina gli uomini con la sua verità. Muove le superiori volontà angelica all'amore e le volontà dei pellegrini terreni al bene. Manifesta agli angeli la magnificenza di Dio e svela agli uomini nella fede gli arcani misteri della sua natura e della sua gloria. È per gli angeli come luce che illumina e come occhio che fa loro vedere Dio, ed è per gli uomini come lampada che li guida nelle tenebre dell'esilio fino alla patria. È come una compagnia nella valle del pianto, come un'amicizia che ci sostiene e una carezza materna che ci conforta. Negli assalti delle tenebre è folgore che le squarcia. Nelle angoscianti incertezze del cammino è sicurezza infallibile. Nel difficile tragitto è stella che ci guida. La parola di Dio perciò ha un'importanza capitale nella fondazione e nella propagazione del regno di Dio. E Gesù volle con una bellissima parabola manifestare l'azione e preannunziarne lo splendore, in armonia con la libertà umana che l'accoglie e con le disposizioni dell'anima che la fanno fruttificare e la rendono vana per essa, o la rendono vana per essa. Un seminatore uscì per seminare la sua semente. E il Verbo medesimo, uscito dal seno del Padre, è venuto in terra per seminare la divina parola. Egli non l'ha imposta con la forza, l'ha seminata, esigendo la cooperazione nostra, proprio come il seme richiede quella della terra. Se questa non l'accoglie e non le si dona, la semente rimane sterile. La sorte, diciamo così, che ha avuto ed avrà la divina parola nelle anime è impressa da Gesù nei vari posti dove essa cade. Essa trovò il mondo che la dissipò invano. trovò cuori di pietra che la fecero seccare, trovò anime aggrovigliate tra le spine delle passioni che la soffocarono, e trovò quelle che la ricevettero con buone disposizioni e la fecero fruttificare. Gesù Cristo, infatti, parlò alle turbe e molti ascoltarono la sua parola senza accoglierla nel cuore e facendosela sottrarre da Satana. Parlò agli scribi e farisei e la durezza del loro cuore rese sterili i suoi insegnamenti. Parlò a quelli che erano presi dalle preoccupazioni della vita ed essi se ne lasciarono soffocare. Parlò agli apostoli, ai discepoli, e la divina parola portò in loro il frutto abbondante. È la storia dell'evangelizzazione del mondo nei secoli. Il mondo pagano rifiutò la divina parola, se la fece strappare da Satana e la calpestò perseguitandola. I suoi sapienti l'accolsero come una novità interessante, ma il loro cuore di pietra non riuscì a trasfonderla nella vita. Le masse del popolo l'accolsero e si convertirono. La società da pagana divenne cristiana, ma le spine delle preoccupazioni, delle ricchezze, dei piaceri, a poco la soffocarono e praticamente la società ritornò pagana nello spirito e nella vita. Le anime buone l'accolsero con sincerità, la trasfusero nella vita e portarono un frutto abbondante, che nel testo di San Luca è espresso sinteticamente in un'unica percentuale, il centuplo. Come si è fatto per la civiltà, si potrebbero stabilire sulla scorta del Vangelo le varietà della propagazione della divina parola. Il popolo ebreo fu come pubblica strada, accolse il dono di Dio e lo dissipò. Il mondo fu come il campo di pietre, ricevette la sacra predicazione, ma non produsse frutti per mancanza di vera corrispondenza. Le società cristiane l'accolsero, ma a poco la soffocarono, sopraffatte e soffocate dalle preoccupazioni terrene. Infine, negli ultimi tempi, nell'unico vile e nel regno di Dio, la parola divina fruttificherà abbondantemente. Gesù Cristo, dopo aver parlato del mondo, come sarebbe stata accolta la predicazione del Vangelo, parlò della necessità della sua piena e luminosa propagazione. Esso non poteva rimanere nascosto, doveva far luce al mondo e perciò doveva essere come lampada sul candelabro. È una parola che a volte è anche misteriosa, perché ciò che è divino e grandioso non può essere facilmente compreso. Ma Gesù annunziò che un giorno sarebbe stata manifestata e propagata in tutto lo splendore della sua luce e l'avrebbe spiegata coi lumi dei suoi interpreti e dei suoi dottori. Egli perciò mette in guardia i suoi apostoli e quelli che lo succederanno e li esorta a badare bene al modo di ascoltare la divina parola da lui predicata e a non dissiparla nel loro cuore per non rendere vana la loro missione. Badate, in qual modo ascoltate? Cioè capite bene quel che vi dico e non crediate di poterlo interpretare a capriccio. Non ascoltate i vostri pensieri, ma cercate di intendere i miei secondo verità. Ne rendete vana la predicazione deformandola, poiché allora non sarete più ministri della divina parola, ma delle vostre idee, e perdereste anche quello che credete di avere. Gesù parlava agli eretici futuri, deformatori della sua parola, ai quali sarebbe stato sottratto anche il testo delle scritture, che si sarebbero gloriati di avere. Gli eretici non sanno ascoltare l'insegnamento divino, poiché lo adattano ai loro errori e alle loro passioni, e perciò finiscono per perdere anche il testo autentico delle scritture, ripudiandolo o alterandolo. La parola di Gesù, da Lui stesso spiegata, ci ammonisce sul modo col quale noi dobbiamo ascoltare la Divina Parola e sugli ostacoli che si frappongono alla sua fruttificazione nelle anime nostre. Egli non parlò più chiaramente al popolo ebreo e si servì della parabola, perché guardando non avesse veduto e ascoltando non avesse inteso, cioè per non rendere più colpevoli quelli che con malanimo, pur intendendola, avrebbero ripudiato e travisato la sua parola. Per questi la parabola era un enigma e di non mettere in pratica gli insegnamenti costituiva per essi un attenuante. Ma agli apostoli e ai suoi futuri seguaci parlò chiaramente, perché la parola di Dio doveva far conoscere e propagare il suo regno. La nostra anima non può accoglierla nella dissipazione della vita mondana, nella quale è praticamente perduta e sottratta da Satana. Non può riceverla in un cuore di pietra, nel quale non germina, o in un cuore pieno delle spine e delle preoccupazioni materiali che la soffocano. Deve riceverla in buon terreno, cioè in un cuore desideroso di salvarsi, fedele a Dio e pronto a combattere contro le insidie delle tentazioni per non perdere il grande dono del Signore. Bisogna confessare che lo sperpero che si fa della Divina Parola è enorme, soprattutto nei tempi nei quali essa più dovrebbe fruttificare, cioè nei tempi più solenni dell'anno liturgico. La parabola di Gesù ha allora il suo pieno avveramento e bisogna riconoscere che poche sono le anime che si danno al Signore come terreno fecondo. Se la parola di Dio fosse stata ascoltata ed abbracciata dagli uomini nel corso dei secoli, le nazioni sarebbero tutte una fioritura di vita cristiana. Dolorosamente la pretesa civiltà, aprendo l'anima al frastuono della vita materiale, ha fatto rubare da Satana la Divina Parola, l'ha resa superficiale nell'apprezzamento dei veri beni e l'ha tutta irretita nelle sollecitudini e nelle cupidigie della vita. Il mondo è una strada fragorosa, dove passano le generazioni e le attività umane in preda alle insidie diaboliche. È una maceria di pietre semisconnesse, dove nulla di bene ha fondamento saldo o radice ferma. È una siepe di spine, dove nulla prospera e dove l'esuberanza della germinazione è solo esuberanza di fastidi e di punture. È deserta la mente, impietrito il cuore, è tutta piena di spine la volontà. Nell'assenza del divino amore della grazia che arricchisce l'anima e delle aspirazioni agli eterni beni, l'anima diventa sempre più sterile e desolata. L'anima consacrata a Dio, che dolorosamente si apre alle illusioni della vita, diventa una strada aperta a tutti, dove Satana ha facilità di rubarle i germi della vita che disparse la divina bontà. Passa ogni giorno il seminatore divino ed ogni giorno disparge la buona semente, ma essa è perduta. L'anima tiepida, che si contenta di una pietà o di una virtù superficiale, non sa resistere alle prove e a poco si riduce nello squallore. L'anima che fa crescere le sue passioni senza sradicarle a tempo si riduce a tutto un groviglio di spine ed è soffocata, non sa più amare Dio. È terra che non produce frutti e si rende solo capace di angustie mortali che le tolgono la pace. Apriamo il cuore semplicemente al Signore, custodiamolo immune da tutte le illusioni della vita materiale e persuadiamoci che Dio solo è la nostra unica felicità. Amen.
Allora, Anna,
sì.
Ma sai, quasi volevo interromperti
Perché tu, dopo aver letto, diciamo proprio la diagnosi della malattia del nostro tempo, volevo interrompermi, aspetta, ferma, ripetilo un'altra volta. Sono dei passaggi, diciamo, meravigliosi.
Evidenti, sì, sì.
E spiega, ecco, parla degli eretici, se tu riesci a riprendere, che meriterebbe di essere sottolineata, no? Cioè la parola di Dio in mano agli eretici che la deformano.
Sì,
riesci a...
È San Luca e non... Sì. Non era, mi ricordo l'ultimo... più, devo, ho chiuso, sì sì, ho chiuso il...
Beh, comunque sì,
il mio, sì,
perché dico, vedi, i santi non è che parlano tanto per parlare, non sono mica politici, sono santi, e sono illuminati, e quando parlano usano la lampada, vero, della parola di Dio per anche per valutare quello che sta accadendo, e lì parla proprio degli eretici, di coloro che deformano la parola di Dio, pensa un po'. E difatti, dico, volevo chiederti, fermati un attimo, ripeti.
Perché era importante, non, sì. Adesso non ritrovo il capitolo, perché ho chiuso senza, ecco,
sì,
mettere un segno.
L'avevi letto, diciamo, 5 minuti fa, mica
sì.
Tardi, sì.
Sì,
sì.
Purtroppo
non lo trovi,
vedi.
Vabbè, pazienza. Comunque, beh, questo volevo sottolineare questo, diciamo, questo punto dove lui parla di questi deformatori, ecco,
certo.
della parola di Dio.
Provando, ma...
Per cui come fa a dare buon frutto il seme di una parola deformata? Non può dare buoni frutti? Darà dei frutti luterani, darà...
È chiaro, certo. Non è, guarda, un po' c'è proprio il buio totale, non riesco a ripescare.
Ma
neanche
comunque...
il capitolo, Claudio, assolutamente, guarda, si capisce.
Ho capito.
C'è lo zampino.
Sì, lasciamolo stare, manco lo guardiamo,
sì,
no?
Sì, sì. Okay.
Ma però, diciamo che gli ascoltatori poi potranno riascoltare un'altra volta e poi confermarsi, ma comunque... Io ricordo, ecco, questa
sì, espressione, sì.
Sì, questa descrizione, no, dice, no.
Ma pensa, ma guarda, assolutamente. Non ritrovo neanche il capitolo, Claudio, assolutamente, la cosa sono a San Marco con la conclusione.
Beh, meno male che l'ho capito io, nel senso che l'ho capito.
L'hai captato tu, sì, grazie, grazie.
No,
davvero.
Perché talvolta no, si legge, però ci sono delle cose che... Adesso si usa l'evidenziatore, si usa sottolineare, si usa virgolettare, ma dico, ma la verità, noi quando è che la sottolineiamo?
Mm-hmm.
Quando è che la evidenziamo? Quando è che mostriamo, ecco, il valore di quella parola? Che pensa, la settimana scorsa, no? Era... la festa di Santa Maria Maddalena, no?
Sì, sabato scorso, mi pare, sì.
Sì. E allora è interessante perché lei al sepolcro praticamente vide il sepolcro vuoto. C'erano i due angeli che gli hanno detto che il Signore non è più qui. E scambiò Gesù Cristo per l'ortolano lì, per, è vero? Ma però quando parlò Gesù Cristo e la chiamò per nome, lo riconobbe, Rabbuni, Rabbuni. Difatti, allora, dico, vedi, il cristiano... riconosce il Signore dalla sua parola, questo volevo dire, no?
Certo.
La Maddalena l'ha riconosciuto con la sua parola, non con i discorsi che fanno gli uomini, le loro filosofie, tutti i loro pensieri, no? Quando Gesù aprì bocca, lei lo riconobbe. E noi quando apre bocca, quando ci leggono il Vangelo, noi lo riconosciamo come Gesù Cristo e gli diciamo Rabbunì.
Mamma mia. Ho trovato queste ultime righe a cui ti riferivi, Claudio, sì. Hai ragione, anche questo interrogativo, quante volte proprio usciamo dalla messa e non ricordiamo le letture, o neanche la proclamazione
del Vangelo. Rabbunì.
Sì, se tu ti interroghi, è vero. Ecco, sì. Rileggo proprio queste poche righe a cui facevi accenno prima.
Sì.
Gesù parlava agli eretici futuri, deformatori della sua parola, ai quali sarebbe stato sottratto anche il testo delle scritture e si sarebbero gloriati di avere. Gli eretici non sanno ascoltare l'insegnamento divino perché lo adattano ai loro errori e alle loro passioni e perciò finiscono per perdere anche il testo autentico delle scritture, ripudiandolo o alterandolo. Per cui dice: non ascoltate i vostri pensieri, ma cercate di intendere i miei secondo verità. Ne rendete vana la predicazione deformandola, poiché allora non sareste più ministri della divina parola, ma delle vostre idee, e perdereste anche quello che credete di avere. Infatti dice: badate, ecco, in qual modo ascoltate. Ecco, questo proprio è scritto.
Sì, ma vedi, dunque, il santo è un profeta, no? Perché parla con la luce di Dio, interpreta nella luce di Dio. Allora, ma Don Dolindo, noi adesso è da anni che continuiamo a fare queste cose, queste meditazioni tu per tu, ma quante volte noi abbiamo detto, come fa Don Dolindo a dire queste cose qua, che l'hanno scritta ieri sera sul Corriere, Qui lui è morto, diciamo, nel 72, pensa quanti anni sono passati, lui è presente, cioè vedeva tutto, aveva la luce di Dio, per cui interpretava in base. Questo passo che ti ho chiesto di rileggere, praticamente, beh, non ti sembra che ci siamo dentro in pieno, punto, deformatori che cambiano anche la parola di Dio, perché vogliamo adattare il nostro Vangelo al pensiero di quelli che hanno perso la fede, no?
Miserabili, sì.
Cioè, per conquistare loro perdiamo Gesù Cristo, ma tu capisci, no? Ma questo è diabolico, però. Perché quando il demonio ti invita a fare qualcosa che ti sembra bene, attenzione, è sempre la stessa musica. Se mangi la mela, diventi come Dio. Per cui presuntuosamente tu pensi, no, che facendo una certa cosa ottieni il massimo, e hai ottenuto il massimo delle disgrazie, però. E anche deformare la verità, diciamo, tu ti attiri addosso disgrazie, eh? Perché sono peccati contro lo Spirito Santo, quando tu impugni. No, perché tu praticamente fai dire a Gesù Cristo quello che lui non aveva nessuna intenzione di dire, non ha mai detto. Però per tua comodità, no, perché diventi uno showman, vero? E vuoi mostrarti come colui che può anche permettersi di dire delle cose che, nel nome del Signore, di cose che lui non ha mai detto. Mamma mia, aiuto. Aiuto. Bene. Allora, Anna, leggi qualche fioretto.
Sì,
anche se ne leggi uno di domani o di ieri,
Va bene, quello di oggi, il valore della Santa Messa. Un giorno Paolo VI, ancora cardinale, venuto a conoscenza delle calunnie e persecuzioni che si erano scatenate contro Padre Pio, disse a Monsignor Giuseppe Del Ton: se Padre Pio non lo vogliono a San Giovanni Rotondo, lo prendo con me. Potrà celebrare in Duomo la sua Messa. Varrà per Milano più di una missione. A proposito, offrire la Santa Messa per la santificazione di tutti i sacerdoti. Pensate quanta stima aveva, ecco, veramente.
Ma sì. Ma anche oggi, se tu parli di Padre Pio, parli dei profumi, parli delle bilocazioni, alla gente quella roba lì gli interessa, no? Se ti dice scellerato, ecco, cambia vita o cambia modo di comportarsi, allora quello lì non interessa molto. Allora, io ho sentito il profumo, ma guarda, tu puoi anche sentire i profumi, ma i profumi diciamo, non sono i profumi che fanno un santo, no? Perché il demonio, volendo, ha anche questo potere. Ha anche il potere, diciamo, di agire su questo punto. Pensate un po', che ci sono anche degli stigmatizzati imbroglioni che non sono stigmatizzati di Gesù Cristo, ma servono per trascinare l'uomo nell'errore. Pensa un po'. I falsi profeti, questi parlano a nome del Signore, ma però sono falsi.
Certamente, ce ne sono parecchi, direi, sì.
Bene, allora a questo punto noi vuoi leggere anche quello di domani?
Ero passata a quello di ieri, dove c'è Simone e Stilita. Nacque Assis in Cilicia verso il 380, nei pressi di Antiochia, nel nord della Siria, con la suddivisione dell'impero romano. Nel 395 la Siria venne incorporata in quello che divenne l'impero bizantino. Il cristianesimo si sviluppò velocemente. Un giorno Simone, recatosi in chiesa, udì la lettura delle beatitudini evangeliche e ne rimase colpito. Chiese dunque a un vecchio saggio come fosse possibile conseguire la felicità che le beatitudini promettevano, e questi gli suggerì di abbandonare il mondo. In chiesa, prostrato a terra, Simone pregò a lungo il Signore perché gli mostrasse il modo di fare la sua volontà. Si addormentò e in un sogno gli sembrò di scavare le fondamenta di una casa. Tra una sosta e l'altra una voce più volte lo ammoniva: «Scava più a fondo». Quando le fondamenta raggiunsero una certa profondità, questa gli disse: «Adesso puoi costruire l'edificio all'altezza che vorrai». La voce gli parlava delle fondamenta dell'umiltà, che dovevano essere profonde, se voleva che l'edificio della sua santità si ergesse molto in alto. Da quel suggerimento decise di trascorrere il resto della vita su di una piccola piattaforma in cima ad un'alta colonna. Diverse altre persone, dopo di lui, seguirono il suo esempio e vennero detti stiliti. Ecco, vedi le fondamenta da scavare.
Perché, sai, si staccavano dalla terra praticamente,
sì,
no?
Sì.
Ebbene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori. Noi preghiamo per loro, voi pregate per noi, pregate e aiutate Radio Buon Consiglio, perché se non l'aiutate poi finisce per finire, vero? Bisogna aiutarla con preghiere e anche con aiuti, diciamo, materiali, perché le spese ci sono tutti i mesi e non perdona nessuno. Bene, santa giornata a tutti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.